Allora, riprendiamo il filo dell'incontro, vedendo un po' la tematica generale, perché Nino dà dei titoli indicativi, per cercare di uniformare i miei interventi, li titolerò Gesù, il Cristo sfascia famiglie. Non pensate mai, per tenere in piedi, per rattoppare la fragile unità familiare, non pensate mai di cercare un appoggio da parte di Gesù, perché Gesù con il suo messaggio tende più a sfasciare la famiglia così com'è anziché tenerla unita. Quindi quando c'è la famiglia in crisi o l'istituto familiare che è in crisi, è impossibile cercare nelle espressioni, negli atteggiamenti di Gesù, qualcosa che aiuti a tenerla in piedi. Perché per Gesù la famiglia così com'è, tenuta insieme dai legami familiari, dai vincoli del sangue, per Gesù non vale assolutamente niente. Anzi, lui è venuto a sfasciare questo tipo di famiglia. Ma lo vedremo nel corso di questi tre incontri che abbiamo. E partiamo dal rapporto difficile che fin dall'inizio Gesù ha avuto con la sua famiglia. La Santa Famiglia sarà stata santa, senz'altro, ma è stata una famiglia turbolenta, piena di problemi e di tensioni. L'immagine tradizionale che noi ci abbiamo della Madonna tutta celestiale che fila, San Giuseppe tutto serafico, il bambino benedicente, questa è la fantasia dei pittori. È una famiglia profondamente in crisi, dove ci sono forti tensioni e, come accade in tutte le famiglie, qual è il problema? Non capiscono il figlio. E il figlio non fa nulla per farsi capire dai genitori. Dice, toh, va, che novità, succedeva 2000 anni fa, succede anche adesso. Ma questa è la linea fondamentale tenuta dagli evangelisti. Gianluca, l'evangelista, quando deve far annunziare all'angelo Gabriele, al sacerdote Zaccaria, la nascita del figlio Giovanni, l'angelo gli cita un'espressione del profeta Malachia che era così: perché il Messia, il futuro inviato da Dio, deve venire per condurre i cuori nella cultura ebraica non indicano la sede degli affetti, ma indicano la mente, la testa. Deve condurre il cuore dei padri verso i figli e quello dei figli verso i padri. Questo si aspettava che avrebbe fatto l'inviato da Dio, il Messia. Quindi una rapacificazione tra quelli che fanno parte del passato, i padri, che trasmettono la tradizione, e i figli che fanno parte del nuovo, in modo di cercare un'armonia. Quindi Malachia, ispirato dallo Spirito Santo, ispirato da Dio, aveva detto che l'attività del Messia era quella di ricondurre il cuore dei padri verso i figli e quello dei figli verso i padri. Ebbene, l'angelo Gabriele non è d'accordo. Quando comunica a Zaccaria la nascita del figlio Giovanni, gli cita Malachia, ma censurando la seconda parte. Egli è qui, sta parlando di Giovanni Battista, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. E quello dei figli verso i padri? No. Si inaugura un periodo nuovo. C'è una nuova realtà dove è il vecchio, rappresentato dal padre, che deve sforzarsi per accogliere il nuovo. E non il nuovo si deve sforzare per riconoscere, accogliere e stimare il passato. Ma questo è un terremoto, è un terremoto. Quindi tutto quello che va sotto il nome di tradizione del passato, i valori del passato, tutto questo si sgretano. Questa è la novità portata da Gesù e la pericolosità di questo uomo. 37 anni che mi occupo dei Vangeli, veramente quotidianamente, e 37 anni che mi chiedo, ma come ha fatto Gesù a campare così tanto? Ma questo bisogna ammazzarlo subito, appena è apparso, perché veramente Gesù è un individuo pericoloso con il suo insegnamento e il suo comportamento. Quindi l'angelo Gabriele non è d'accordo con Malachia e dice che è venuto Giovanni Battista per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. È finita la tradizione. E quando Zaccaria finalmente, dopo una prima resistenza, lo capirà, sarà lui a interrompere la tradizione. Era normale che il primogenito maschio portasse il nome del padre. Era una maniera per perpetuare il nome dell'individuo. Ebbene, quando tutti i vicini, tutti i parenti, stanno per mettergli il nome Zaccaria come quello del padre, Zaccaria, il sacerdote, che era stato muto, diventa profeta e dice no, si chiamerà Giovanni. È rotta la tradizione per sempre. Allora, su questo filone si inaugura tutto il Vangelo e c'è tutto il conflitto, un conflitto che vediamo nella famiglia di Gesù, un conflitto che possiamo vedere anche nelle nostre, nella nostra società, nei nostri rapporti familiari. L'antico, i padri, i genitori, tentano di trasmettere i propri valori, le proprie tradizioni ai figli, provocando dei danni a volte irreparabili. Spesso i genitori, con buona fede, vogliono trasmettere ai figli quelle che sono le loro ambizioni, i loro desideri, o peggio, le loro frustrazioni, provocando dei grandi danni. C'è un esempio nei Vangeli. C'è un esempio di una donna che è talmente spersonalizzata che non viene mai presentata come la moglie del marito, ma lei è la madre dei suoi figli. È una caricatura feroce quella che gli evangelisti ci fanno, ma una caricatura che possiamo vedere anche oggi. Ci sono delle mogli che non sono più mogli. Dal momento che nasce il figlio, il loro ruolo è di madre e il marito è in cassa integrazione. E questo è pericoloso. Allora, questa donna non è conosciuta come la moglie di Zebedeo, come avrebbe dovuto essere presentata, ma la madre dei figli di Zebedeo. È il cuore della mamma. Cosa fa una mamma per i suoi figli? La rovina. Infatti questa donna per i figli, cosa vuole una mamma per i figli se non il meglio della vita? Una delle frasi più oscene, più devastanti, che hanno rovinato l'esistenza di tanti figli è stata quella del desiderio dei genitori, padre o madre, che è formulata con questa espressione: perché voglio che mio figlio abbia tutto quello che io non ho avuto. E il disastro per il figlio è pronto, è preparato. Perché non è detto che il figlio voglia le tue cose che tu non hai avuto. Quindi si rischia di rovinare le persone. Allora la madre dei figli di Zebedeo, per i figli cosa vuole? Cosa vuole una madre per i figli? Il meglio. Allora si avvicina a Gesù, mi raccomando Gesù, quando sarai a Gerusalemme, nel tuo trono, i miei figli una a destra, una a sinistra, i posti più importanti. E questa donna è la rovina dei propri figli, causa la divisione nel gruppo di Gesù. E sarà questa donna presente fino alla morte di Gesù, ma poi non sarà tra le testimoni della resurrezione. Con la morte di Gesù sono falliti i suoi sogni di gloria, le sue ambizioni, e lei scompare dai Vangeli. Allora, nei Vangeli la linea fondamentale è che il vecchio deve aprirsi al nuovo e non il nuovo tentare di aprirsi al vecchio. Questo naturalmente ha causato delle profonde tensioni, delle profonde lacerazioni che Gesù ha vissuto in prima persona già al momento della sua infanzia, della prima infanzia. Il primo scontro che troviamo nei Vangeli si deve proprio all'infanzia, all'adolescenza di Gesù. Quando leggiamo il Vangelo, chi vuol seguire Luca, il capitolo 2, dai versetti 41, scrive l'Evangelista: i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Erano tre le feste comandate e c'era l'obbligo di salire a Gerusalemme per una questione che era molto molto pratica, anche se poi era mascherata con fini religiosi, spirituali, ma dove c'è la religione c'è sempre il trucco e viene fuori gratta gratta l'interesse. Bisognava andare a Gerusalemme per portare le offerte al Tempio, per pagare la tassa annuale, poi gli si dava tutto la coloritura della festa religiosa. Comunque la legge prevedeva questo. Ebbene, i genitori di Gesù, nonostante che abbiano già fatto l'esperienza dello Spirito in pienezza, in particolare Maria piena di Spirito Santo, nonostante l'esperienza dello scontro proprio a Gerusalemme quando vanno a tentare di osservare tutta la legge, mentre l'uomo pieno di Spirito Santo tenta di impedirlo. Conosciamo tutti l'episodio di Simeone con i genitori di Gesù. Loro vanno per adempiere alla legge, lo circoncidono e vogliono fare di Gesù il figlio di Abramo. Ma Gesù è il figlio del Dio Altissimo, che bisogno c'ha di essere fatto figlio di Abramo? Allora l'Evangelista ci presenta due cortei, quelli che vogliono osservare la legge e l'uomo mosso dallo Spirito, che tenta di impedire l'inutile rito senza riuscirci. Allora questo Simeone toglie il bambino dalle braccia dei genitori e profeticamente annuncia con una benedizione che però ha un sapore sinistro il futuro del figlio e soprattutto il futuro dei genitori, in particolare della madre. Dice che Gesù sarà per la rovina di molti del suo popolo, sarà luce per i pagani, ma per il suo popolo sarà rovina. E alla madre le dice: e a te una spada attraverserà tutta la sua vita. In passato l'incomprensione della cultura ebraica, l'incomprensione delle sfumature ricche di riferimenti che gli evangelisti ci portano, ha raffigurato questa spada come il dolore di Maria. Ecco allora la raffigurazione di Maria con una spada conficcata nel suo cuore, oppure addirittura con sette spade, come i dolori di Maria, dolori dei quali i Vangeli non parlano mai. Cosa vuol dire Simone quando dice a Maria: a te una spada attraverserà tutta la sua vita? La spada, nel linguaggio biblico, è immagine della parola di Dio, perché come una spada, lo dirà benissimo San Paolo, come una spada entra e ti costringe a fare delle scelte. La parola di Dio non è neutrale, non la puoi ricevere così. Quando arriva nella tua vita è come una spada che separa, divide e quindi ti costringe a fare delle scelte. Allora Simone a Maria non le sta annunziando dolori, ma le sta annunziando che la parola di questo figlio per lei sarà una spada che attraverserà tutta la sua vita. E l'Evangelista ci presenta la prima volta in cui questo accade. Nel Vangelo di Luca le prime e le ultime parole di Gesù sono per il padre, ma le uniche parole che Gesù rivolge alla madre sono di rimprovero. E pensate che Luca è l'evangelista che più degli altri esalta e valorizza il ruolo della madre. L'unica volta nel Vangelo in cui Gesù si rivolge alla madre è per rimproverarla. Ripeto, in questo Vangelo le prime e le ultime parole di Gesù sono rivolte al padre, ma l'unica volta che si rivolge alla madre è per rimproverarlo. Allora i genitori, nonostante questa esperienza dello Spirito, si recano a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, perché questo riferimento a 12 anni? Nella cultura ebraica, e lo troviamo in uno storico dell'epoca che si chiama Giuseppe Flavio, negli scritti di Giuseppe Flavio si parla del profeta Samuele, un profeta che l'Evangelista ha preso a modello di Gesù. Il cantico di Maria, il famoso Magnificat, l'Evangelista lo ha preso dal cantico della madre di Samuele, Anna. E quindi l'Evangelista fa molti riferimenti a questo profeta. Ebbene, 12 anni è l'età in cui Samuele cominciò a profetizzare. Ecco allora il riferimento ai 12 anni di Gesù. Gesù a 12 anni è in piena sintonia con il Padre e ne manifesta i desideri e ne manifesta le volontà. Vi salirono secondo la consuetudine della festa. Per la festa era necessario rimanere obbligatoriamente 2 giorni. La festa durava una settimana, ma già dal terzo giorno si poteva tornare via. Non sappiamo quanti giorni sono stati i genitori. Trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via di ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. È grave questo, eh? È grave sia da parte dei genitori, è grave sia da parte di Gesù. Come hanno fatto i genitori a tornare via da Gerusalemme senza Gesù? A noi non sarebbe mai capitato, io l'avrei messo al guinzaglio Gesù, figuratevi, se avevo in custodia il figlio di Dio dove mi scappava, gli mettevo il guinzaglio, l'avrei tenuto. Com'è possibile che i genitori si ritornano via senza Gesù? E com'è possibile che Gesù non segua i genitori? Le risposte, i tentativi di risposte che sono stati fatti sono deboli e rischiano di far sembrare, più che una santa famiglia, una famiglia di sconclusionati. Quali sono i tentativi di scusanti di questo atteggiamento? Che Gesù, nella festa, aveva avvertito i genitori: guardate che io rimango a Gerusalemme. Ma i genitori, un po' frastornati dalle festività, non l'avevano capito. Ma soprattutto, come è stato possibile che Maria e Giuseppe non si accorgono che il bambino non è con loro? Com'è stato possibile? Naturalmente l'intento dell'evangelista è molto più profondo, non ci vuol fare una cronaca ma una teologia. Loro si aspettavano, era normale, che il figlio seguisse i genitori. Ma con Gesù si inaugura un'epoca nuova. Non è il figlio che deve seguire i genitori, ma i genitori che devono seguire il figlio. Gesù non segue la via dei padri, Gesù segue il padre. E allora chi vuole essere in sintonia con Gesù nel suo cammino verso il padre deve modificare il proprio modo di ragionare, il proprio modo di comportarsi e rinnovarsi completamente. L'altra spiegazione che era stata data era una spiegazione che nulla aveva a che fare con le tradizioni culturali dell'epoca. Si diceva che per il ritorno c'erano due carovane, una di soli maschi e una di sole donne, impensabile. Sapete da dove è nata questa teoria? Forse ricorderete fino agli anni 50, specialmente nei paesi, in chiesa, ricordate come erano divisi i banchi? I maschi da una parte, le donne dall'altra, che era un'atrocità. Il momento della massima comunione con il Signore, la divisione tra marito e moglie, tra genitori e figli. Era un'aberrazione, però si accettava. I maschi tutti da una parte, le femmine dall'altra. Allora si pensava che questo fosse in uso anche all'epoca di Gesù. Quindi una carovana di soli maschi, e impensabile, figuratevi, una carovana di sole donne. Allora, nella carovana di soli maschi, Giuseppe, non vedendo il figlio, cosa avrà pensato? Beh, ancora è un bambino, sta con la mamma. Maria, nella carovana di femmine, non vedendo il figlio, ha pensato, beh, è già grandicello, starà col padre. Ripeto, una famiglia di sconclusionati che non sanno dove è il figlio. Fatto sta che non se ne accorgono. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio. È tanta, è grave, eh? Una giornata senza accorgersi che Gesù non è con loro. Poi si misero, era ora, a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Finalmente, soltanto dopo un giorno, si accorgono che Gesù non è con loro. Ripeto, è un episodio nel quale nessuno fa buona figura. Non fa una bella figura la famiglia di Gesù, i genitori, e non fa neanche una bella figura a Gesù. Se volevi rimanere a Gerusalemme, ma che ti costava informare i tuoi genitori? Quindi vedete che se lo prendiamo a livello letterale, a livello di cronaca, è un episodio dal quale non ci caviamo fuori. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, ma non nella parte della liturgia, nella parte del culto, ma nella parte dove veniva espresso l'insegnamento, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Trovano Gesù nella funzione di maestro. Luca è l'evangelista che più degli altri attribuisce il ruolo di maestro a Gesù, ed è in mezzo ai dottori, cioè ai teologi del Tempio, mentre li ascolta e li interroga, ma dal contesto si capisce che non dà tempo a loro di rispondere. Gesù ascolta il loro insegnamento, ma poi li interroga, e questo manda fuori di sé, tradotto letteralmente, è la reazione dei dottori. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore, questa è la traduzione ufficiale, traduzione letterale, erano fuori di sé. Non possono accettare, non possono comprendere quello che Gesù sta dicendo, per la sua intelligenza e per le sue risposte. Vedete che Gesù non attende le risposte da parte dei dottori, lui li interroga e dà le risposte. La prossima volta che Gesù si ritroverà con questi dottori del Tempio, questi saranno pieni di furore per il suo insegnamento. E incomincia subito l'Evangelista a presentare il contrasto tra Gesù, il figlio di Dio, e coloro che pretendono rappresentare Dio. E qual è questo contrasto? Un volto di Dio completamente nuovo, completamente inedito, e soprattutto quello che emerge poi dai Vangeli è l'itinerario di Gesù. Un itinerario che prima abbiamo iniziato questo incontro ringraziando il Signore per questo Papa Francesco, che si è messo in sintonia con questo itinerario, che qual è? Mentre gli uomini religiosi, i maestri dello spirito, i leader tentano di portare le persone a Dio, questo è il compito dell'istituzione religiosa, portare le persone a Dio, Gesù ha fatto qualcosa di diverso, è quello che questo Papa sta attuando. Non portare le persone a Dio, ma portare Dio alle persone. La differenza è grande. Se io avessi l'ambizione di portarvi verso Dio, questo significa che inevitabilmente qualcuno rimane indietro e qualcuno rimane escluso, perché non tutti possono avere lo stesso ritmo di cammino e di crescita. Quindi il tentativo di portare le persone verso Dio è pericoloso. Perché? Perché alcuni, se non molti, ne rimangono esclusi. Allora Gesù ha fatto il processo contrario, e ripeto, scusatemi se sono ripetitivo, ma perché stiamo vivendo un momento di grazia nella storia della Chiesa, e quello che sta facendo Papa Francesco: non portare le persone a Dio, il che significa che qualcuno rimane indietro e altri rimangono esclusi, ma portare Dio alle persone. E quando si porta Dio alle persone, nessuno rimane escluso, perché, come dirà San Pietro, quando finalmente comprenderà l'azione di Dio, San Pietro dirà: perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. È la religione che divide tra puri e impuri, tra meritevoli e no, ma non Dio e non Gesù. Allora l'azione di Gesù è stata quella di portare Dio agli uomini. Per questo il Dio di Gesù arriva ovunque. Non ci sono persone escluse, non ci sono persone lontane, non ci sono persone emarginate. Dio arriva a tutti. Ma questa azione di Gesù naturalmente sarà combattuta da parte dell'istituzione religiosa, che pretendeva di avere la prerogativa e l'esclusiva di portare gli uomini a Dio. Quindi l'Evangelista qui ci dà un minimo anticipo di quello che poi svilupperà, ma poi lo vedremo in seguito, lungo tutto il suo Vangelo: il contrasto tra Gesù, il figlio di Dio, e i rappresentanti di Dio. Gesù, ricordiamocelo sempre, non è stato ucciso dai peccatori, ma è stato ucciso dalla casta sacerdotale al potere. Non perché questo fosse la volontà di Dio, ma per questo era il loro interesse. Dirà il sommo sacerdote, per convincere gli altri della necessità di eliminare Gesù: non avete capito che ci conviene, è la convenienza. Il nemico di Dio, quale emerge nei Vangeli, non è il peccato. Il nemico di Dio, un nemico sul quale Dio non può far nulla, si chiama, in ebraico il termine è mammona, ma noi mammona non dice niente, si chiama convenienza, si chiama interesse. Oggi potremmo chiamarlo finanza, mercato. Questo è il nemico di Dio, quindi non il peccato. Ebbene, ritorniamo al nostro episodio. Quindi trovano Gesù in questo ambiente. Al vederlo restarono stupiti, sono stupiti. Gesù non li ha seguiti. Loro ancora non capiscono che Gesù non è più tenuto a seguirli, perché devono essere loro a seguire Gesù. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre disse, e qui Maria non ce ne azzecca una, poverina. Si rivolge al figlio e lo chiama, e in greco c'è un termine per dire figlio, che deriva dal verbo partorire e ha il significato, potremmo tradurre, bambino mio, cioè qualcuno che mi appartiene. Gesù è il figlio di Dio, ma questa espressione figlio non viene applicata qui. La madre, nei confronti di Gesù, adopera un termine figlio che significa qualcuno che proviene dalla madre e sul quale la madre ha dei diritti. Allora, per comprendere meglio l'espressione di Maria, la potremmo tradurre con bambino mio, cioè qualcuno che mi appartiene. Bambino mio, perché ci hai fatto questo? Ed ecco il secondo errore di Maria. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. La risposta di Gesù, ricordate la profezia di Simone? E a te, Maria, una spada attraverserà tutta la tua vita. Se proviamo a immaginare la scena, è irreale. Una madre angosciata, un padre angosciato, che finalmente ritrovano il figlio che credevano di aver perduto e gli esprimono tutto il suo dolore, e questo figlio non si scusa, non cerca di riparare il danno, ma questo figlio passa al contrattacco, accusa i genitori. Sentiamo la risposta del figlio e proviamo a immaginare proprio questa spada che entra nella vita di Maria. Ed egli rispose loro: perché mi cercavate? Roba da dargli un schiaffo, eh? 3 giorni che lo cercavano, lui non aveva avvisato niente. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Perché mi cercavate? Roba veramente da dargli un schiaffone, io forse gliel'avrei dato. E poi li tratta da ignoranti. Non sapevate, quindi è qualcosa che dovevano sapere, che io devo, il verbo dovere adoperato dall'Evangelista, indica qualcosa che è espressione della volontà divina. Quindi non è un qualcosa che nasce dall'uomo, ma un qualcosa di più grande. Che io devo occuparmi delle cose, attenzione, ricordate la madre cosa ha detto? La madre ha detto: tuo padre e io. Gesù mette subito le cose in chiaro, i puntini su lei. Alla madre che gli ha detto: tuo padre e io, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio. Attenta Maria, guarda che Peppe non è mio padre, eh? Peppe sarà tuo marito, ma non è mio padre. Io devo occuparmi delle cose del padre mio. Ecco la spada che entra nella vita di Maria. Perché Gesù, veramente con crudeltà, se ci può sembrare, fa questo distinguo. Il padre, nella cultura ebraica, non trasmetteva soltanto la vita, ma tutta la tradizione. Nella lingua ebraica, il termine genitori non esiste. Perché? Perché noi sappiamo, genitori sono quelli che danno insieme la vita al figlio, ma nella cultura ebraica si riteneva che la vita venisse trasmessa soltanto dal padre. Per cui nel mondo ebraico si parla di un padre che genera e di una madre che partorisce. Cioè la madre nel figlio non mette assolutamente niente. La madre è una sorta di incubatrice che riceve il seme del marito, lo fa crescere e poi lo espelle. Ma la madre nel figlio non interviene, non mette niente. Quindi il figlio è tutto di suo padre. Allora il padre non trasmette soltanto la vita, ma trasmette la tradizione religiosa, la morale, i valori. Questo fino a Gesù. Con Gesù tutto questo si interrompe, e questo tutti gli evangelisti ce lo trasmettono, ed è importante per capire Gesù. Quando adesso, tra poco, ci avvicineremo al Natale, una delle pagine più imbarazzanti e più noiosi per il prete e per i partecipanti all'Eucaristia è l'inizio del Vangelo di Matteo. Tocca leggere tutta la genealogia di Gesù e vedi le persone che ti guardano stralunate, perché a parte 2 o 3 nomi che sono entrati ormai nell'uso, Abramo, Giacobbe, Davide, tutti gli altri, Zorobabele, che ci dice? Quindi è una difficoltà sia per il prete che deve leggere questa lunga filastrocca, sia per i partecipanti all'Eucaristia che la devono ascoltare. Ebbene, nel Vangelo di Matteo si presenta un padre che genera un figlio maschio, perché nella loro cultura il maschio genera un maschio. Quando a volte capita, invece di un maschio nasce una bambina, era un seme avariato. Significava, sì, la donna che nasce significa che è nata da un seme avariato. Guardate, questo ancora oggi, anni fa un mio amico palestinese mi annunciò contento finalmente che la moglie era incinta, e mi parlava sempre del bambino, perché il bambino. E io un giorno gli chiesi: ma Nasser, dico, e se nasce una bambina? E lui mi guardò offeso, risentito: ma che dici? Io sono forte, sai. Quindi il maschio virile genera un maschio. Arriva il giorno del parto, mi telefona queste testuali parole: Alberto, è una bambina, ma le si può voler bene lo stesso. Questo oggi. Quindi immaginiamoci all'epoca di Gesù. Quindi un maschio genera un maschio. Ebbene, all'inizio del Vangelo di Matteo troviamo la genealogia di Gesù, dove un maschio genera un altro maschio, fino a Giacobbe, padre di Giuseppe, e qui doveva continuare, che generò Gesù. E qui la genealogia si interrompe. Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale, e per la prima volta nella cultura ebraica appare questo, dalla quale fu generato Gesù. Non più un padre che genera un figlio, ma una donna, una madre, che genera il figlio. Cosa ci vuol dire l'Evangelista? Che tutta la storia di Israele, che partiva da Abramo, che ha raggiunto il massimo dello splendore con il re Davide, con Giuseppe si interrompe e non viene trasmessa a Gesù. In questo senso Gesù è il figlio di Dio, è il figlio del Padre. Lui ha tutto quello che viene da Dio. Figlio nella cultura ebraica non significa soltanto colui che è nato dal Padre, ma colui che assomiglia al Padre nel comportamento. Questo è importante per comprendere l'attività di Gesù, il figlio di Dio. Quindi tutta la tradizione del suo popolo si interrompe con Giuseppe e non viene trasmessa a Gesù. Per questo Gesù prenderà sempre le distanze nei Vangeli e in maniera offensiva parlerà dei vostri padri. Ma come sarebbe a dire, come i vostri padri? Non sono anche i tuoi padri? Per Gesù no. Lui è il figlio del Padre. I padri della storia di Israele non sono i suoi padri. Quindi Gesù si rende indipendente. Allora la risposta tremenda che Gesù dà: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E quali sono le cose del Padre suo? Gesù presenta un volto di Dio, che lui chiama Padre, ed è importante che lo chiami Padre, completamente nuovo, completamente inedito. Nel Vangelo di Luca troviamo delle espressioni riferite al Padre di Gesù che non cessano di sconvolgere e di sconcertare e di scandalizzare le persone ben pensanti, le persone pie. Se già nel Vangelo di Matteo era difficile accettare l'idea che Dio, il Dio della religione, è colui che premia i buoni e castiga i malvagi, da che mondo è mondo è sempre così. Come si fa a far osservare certe regole alle persone? Come si fa a farle rispettare certi precetti, certi comandamenti? Lo si fa attraverso la paura. La religione si impone attraverso il terrorismo religioso. Perché se io adesso vi chiedo di osservare una regola, un precetto, un comandamento nel mio nome, io sono uno uguale a voi. Quindi posso essere contraddetto, posso essere contrastato, e se vi convinco potete accogliere, se non vi convinco potete fare come vi pare. Allora come faccio per obbligarvi a mettere in pratica quello che io vi chiedo? È semplice, attento. Perché quello che io ti dico e che tu devi obbedire non viene da me, ma viene da lui. E se lo trasgredisci, non è che disubbidisci a me, ma disubbidisci a Dio. E se disubbidisci a Dio, cari miei, ecco quindi che la religione, non riuscendo a convincere le persone della bontà del suo messaggio, la impone attraverso la paura, attraverso il terrorismo religioso. Già abbiamo fatto altre volte, lo dico per le persone nuove, quando avete tempo andate a leggere il capitolo 28 del libro del Deuteronomio. Non si sa se piangere o se ridere. L'autore, dopo aver presentato le leggi che le persone devono osservare, mette le minacce, i castighi in caso di trasgressione e mette tutte le disgrazie di questo mondo. Ecco il terrorismo. Attento, perché ti disobbedisci, guarda cosa ti capita. E qui Io non so questa persona se si era fatto qualcosa quel giorno, non so cos'è che aveva sniffato. Mette tutte le possibili di disgrazie, tutte quante, l'elenca, le malattie, la cecità, poi con una fantasia. Dove gli sarà venuto in mente? Addirittura a un certo momento dice emorroidi dalle quali non potrai più guarire. Come gli è venuto in mente? Il Padre Eterno che ti manda le emorroidi dalle quali non potrai più guarire. Poi a un certo momento viene preso dallo scrupolo e dice, e se avessi dimenticato qualche disgrazia? Allora scrive parole testuali, e anche tutte le disgrazie non contenute in questo elenco, anche queste ti capiteranno addosso. Il finale tragicomico, il finale dice, colpito da tutte queste disgrazie, alla fine cosa farai? Tornerai in Egitto e tornerai a venderti come schiavo, visto che mi è capitato tutto questo, tanto valeva la condizione prima. Il finale com'è? Tornerai in Egitto a venderti come schiavo, ma nessuno ti comprerà. È la sfiga totale. Peggio di così. Noi ridiamo, ma attenzione, attenzione, perché ridiamo del passato, ma chiediamoci se anche oggi in noi c'è qualche residuo di questa mentalità terroristica della religione che ci incute con la paura del castigo la volontà di Dio. Ebbene, Gesù nulla di tutto questo. Gesù fa una proposta di pienezza di vita che è sempre offerta e mai imposta. Come facciamo a riconoscere quello che viene da Dio e quello che non viene da Dio? È semplice. Quello che viene da Dio, essendo la formulazione di un messaggio d'amore, è sempre offerto, proposto e mai imposto. Perché? È un messaggio talmente bello che porta tanta pienezza, tanta libertà, tanta felicità, che ogni persona che non abbia particolari resistenze o particolari ostacoli non può che accettare. Mentre il messaggio dell'istituzione religiosa è un messaggio che viene imposto attraverso paure, attraverso castighi. Allora questo messaggio non viene da Dio, perché l'amore può essere sempre offerto, ma mai imposto. Ebbene, quindi questa è l'azione di Gesù, presentare un volto di Dio differente, un volto di Dio non buono, ma esclusivamente buono, un volto di Dio il cui amore, ed ecco la novità, che ancora dopo 2000 anni fa difficoltà ad essere compresa, un Dio il cui amore non è concesso come un merito per le virtù degli uomini, ma come un regalo per i loro bisogni. Questa è la buona notizia di Gesù. E questa dobbiamo diffondere. Quando le persone riescono a percepire questo, la loro vita cambia. Quante persone ancora si tengono lontane da Gesù, dal Signore, perché gli è stato insegnato che per la loro situazione, la loro condizione di vita, non sono degne di avvicinarsi al Signore, perché non meritano l'amore di Dio. Ma Gesù non ha parlato di meriti. Gesù ha parlato di un Dio il cui amore non è attratto dai meriti delle persone, ma dai bisogni. E qual è la differenza? I meriti non tutti li possono avere, i bisogni ce l'hanno tutti. Allora il Dio di Gesù, ed è proprio nel Vangelo di Luca, è un Dio che sorvola gli inutili meriti del vanaglorioso pio fariseo e si sente attratto dai bisogni del misero peccatore, del pubblicano. Questo è il Dio di Gesù. Quindi l'amore di Dio non va più meritato per i meriti delle persone, ma va accolto come un regalo gratuito del suo amore. E questo è per tutti. E l'altro pilastro della tradizione religiosa, che poi continueremo a sviluppare, è la categoria del puro e dell'impuro. E il bisogno di purificarsi per accogliere il Signore. L'istituzione religiosa presenta una situazione che a dire perversa è poca. Si dice all'uomo, tu sei peccatore e quindi sei escluso da Dio. Chi mi può togliere da questa situazione di esclusione? Dio. Allora mi rivolgo a Dio. No, siccome sei peccatore non puoi rivolgerti a Dio. Devi prima purificarti per accogliere Dio. Ma come faccio a purificarmi se sono peccatore? Quindi la religione getta le persone nella profonda disperazione. Mi viene detto che io per la mia situazione, il mio comportamento, la mia condotta, sono impuro, l'unico che mi può aiutare è Dio, ma siccome sono impuro, io non posso rivolgermi a Dio. È la disperazione totale. Allora Gesù, quello che è venuto a presentare è che non è più vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario, accogli il Signore e Lui che ti purifica. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia contenuta in questo Vangelo, il Vangelo di Luca. E alle persone che hanno paura di farlo, ma come mi è sempre stato insegnato che io per la mia situazione, per la mia condotta, non posso avvicinarmi al Signore, che se lo faccio è sacrilegio? Gesù dice, e dai, e fallo, prova. Prova a commettere sacrilegio. E se commetti sacrilegio, sai cosa succede? Per due volte in questo Vangelo, alle persone che hanno osato trasgredire la religione e quindi commettere un sacrilegio, avvicinarsi a Gesù, loro che erano considerate persone in una situazione di impurità, hanno trasgredito la legge, si sono avvicinate al Signore, hanno compiuto sacrilegio, quello che agli occhi della religione era considerato un sacrilegio, agli occhi di Gesù un'espressione di fede. Le parole di Gesù alle due donne che hanno commesso sacrilegio avvicinandosi a lui, alla peccatrice e all'emorroissa, quali sono? Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvato. La fede. Ma siamo matti? Ma siamo matti? Come fede? Ha commesso un sacrilegio avvicinandosi a te, perché ha trasgredito la legge. Era prevista la pena di morte per le persone che in quelle condizioni volontariamente avessero toccato un altro. Quello che agli occhi della religione era un sacrilegio, agli occhi di Gesù è considerata un'espressione di fede. Capiamo quello che ho detto prima? Non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato, ma uno così veramente è pericoloso. Allora l'Evangelista qui ci anticipa quello che poi svilupperà in tutto il suo Vangelo. Gesù si deve occupare delle cose del Padre suo, anche se sa che troverà resistenza proprio dalle persone che più dovevano capirlo, cominciando dal suo ambiente familiare, i suoi discepoli, tutti quanti gli saranno contro. E continuiamo con l'episodio. Essi non compresero ciò che aveva detto loro. Gesù non sarà compreso da nessuno. Gesù, nella sua ostinazione di lavorare alle cose del Padre suo, si attirerà l'incomprensione della famiglia. Vedremo nel secondo incontro una delle pagine più drammatiche, il tentativo di cattura da parte del clan familiare di Gesù, ritenuto pazzo. Non sarà compreso dalla sua famiglia. Nel Vangelo di Giovanni, lo vedremo l'episodio, si dirà che neanche i fratelli credevano in lui. Come poteva essere Gesù credibile? Neanche i fratelli credevano in lui. Non sarà compreso da nessuno. Non sarà compreso dai discepoli. Quando Gesù, nel discorso drammatico alla sinagoga di Cafarnao, farà capire loro il significato della sua esistenza e che i suoi discepoli devono, come lui, farsi pane per alimentare gli altri, gran parte dei discepoli lo ha abbandonato e Gesù è rimasto con pochi. E a questi pochi che sono rimasti con lui, Gesù non ha cercato di trattenerli, ha detto: volete andare via con voi? Finché arriva il momento più drammatico, perfino Giovanni Battista, l'uomo dello Spirito, che aveva battezzato Gesù e aveva riconosciuto in Gesù l'inviato di Dio, va in crisi e, ormai imprigionato da Erode, gli manda un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica. Sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ma come? Io ti ho presentato come colui che ha la scure in mano, ogni albero che non porta frutto, zac, ti viene tagliato e gettato nel fuoco. E tu vai in giro a dire che se un albero non porta frutto, tu zappetti tutto attorno, lo concimi. Come sarebbe a dire? Io ti ho presentato come colui che viene a dividere il grano dalla pula e la pula nel fuoco. Era un po' maniaco questo Giovanni Battista, c'era sempre il fuoco di mezzo, bruciare, è l'immagine del Dio che arrostisce i peccatori. E mi vengono a dire che tu sei amico dei pubblicani, dei peccatori, che addirittura mangi con loro. Quindi anche Giovanni Battista va in crisi. Nessuno ha capito Gesù, né i discepoli né la sua famiglia. Ma Continua l'Evangelista, scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Sono tutti stupiti, tutti non capiscono, ma la madre, e questa è la grandezza di Maria, che poi la porterà a crescere, a trasformarsi da madre del figlio a discepola del Messia, questa è la grandezza di Maria. Maria non rifiuta tutto questo, non lo capisce, ma continua a pensarci. E Maria, piano piano, si apre al nuovo. Bene, il tempo è volato, lasciamo adesso qualche spazio per i vostri intervalli.